Buonasera, stiamo registrando per il nostro pubblico a che ora? Alle 17:20 di domenica? Domenica, sì. Che giorno è? Domenica 26 gennaio.
17:20 e Biondo ha già trovato il nuovo leitmotiv di questo periodo.
Cioè?
Che? L'esclamazione di prima, dai.
No, no, io non le ripeto queste cose, che poi già mi hanno accusato di dire un sacco di parolacce, di dire un sacco di sciocchezze e mi tengo qua.
Beh, le sciocchezze è vero.
Le sciocchezze è vero, ma anche che è vero è dico un sacco di parolacce. E quindi non posso ripetere questa cosa. Se volete la ripetete voi.
Però poi, ti sento molto bene. Per fortuna ti sento molto bene, perché prima non ti sentivo.
Senti, ci pensi tu a questo? Io non lo sopporto. Quando fai il precisino e poi tocca i pulsanti e non deve toccare, capito?
Dico, tu stai perdendo un'enorme opportunità di percularmi, perché io non ti sentivo perché avevo il volume a zero prima. Dovete sapere, cari fottutissimi amici del pubblico, che gli ho fatto riavviare l'iPad pensando che avesse dei problemi al microfono, invece ero io che avevo il volume a zero.
Quello che fa... Quello che fa il maestrino con tutti noi, capito Biondo?
Esattamente, che l'altra volta sono entrato nella live di Costa, gli ho detto non si sente niente.
Esatto.
Me le prendo tutte.
Stasera
me le prendo tutte. Oh, allora, rifacciamo come l'altra volta. Stelline sul podcast, se state ascoltando il podcast, mi raccomando. Bottoncino per iscriversi al canale se state guardando su YouTube, campanellina per ricevere le notifiche e commenti fanno sempre bene, poi li leggiamo e a volte rispondiamo Nico ci manda i commenti nella nostra chat dei cari fottutissimi amici e li leggiamo commentate.
Però ho dimenticato una cosa, canestrare,
come sempre. Cioè? L'associazione, amico mio, come dice Cruciani. No, certo, è in corso la campagna.
Pure Cruciani ci manca.
Certo, Cruciani. È in corso la campagna associativa di Liberi Oltre. Quindi andate sul sito liberioltreleillusioni.it e associatevi. Associatevi perché, a parte che per gli associati lunedì c'è una piccola cosa che abbiamo organizzato noi del direttivo, quindi se vi associate oggi, chi è che fa sto casino? Il cane di chi fa sto casino? Biondo. No, scherzo. Per gli associati, se vi associate adesso, proprio mentre state guardando CFA, se vi associate lunedì c'è una cosa molto carina che facciamo col direttivo, mentre ovviamente ci aiutate a continuare a produrre questi contenuti, questo CFA, ma anche tutti gli altri del canale e dei canali, e quindi associatevi.
Se vi associate, ai soci che si associeranno durante questa puntata e fino a domani sera, regaleremo un dietro le quinte di CFA.
Guarda che poi dobbiamo farlo, attenzione.
Certo, lo dobbiamo fare. Allora,
a me sembra una cosa molto pericolosa, però
io non regalo niente tranne l'action figure di Canestrari che ho fatto fare con una stampante 3D.
No,
e quella è un unico esemplare e ce l'ho io, non la do a nessuno. Io non regalo niente, cari fottutissimi amici. Guarda, non mi interrompe, non fare sempre come al tuo solito, che poi ci si lamenta e dice Canestrari interrompe sempre. Sto scherzando, sono io quello che interrompo. Io non regalo niente finché voi non mi fate un fondo per le querele, se no io vi minaccio, non mi lavo i capelli per lo stesso tempo dal quale non se li lava Cruciani, che adesso ci manca pure questo, che passa per mettere a pensè. Cioè, ma porca miseria, ma non impariamo mai un cazzo in questo paese? A me sta pure simpatico, ma non è che, cioè, io mi meraviglio con una persona seria, seria, molto seria come Stefano Cappellini, gli fa pure un pezzo.
Ho visto.
Ma Vabbè, Stefano scrive bene, Stefano basta che scrive, fa un buon lavoro anche quando uno non è d'accordo.
Oh, Stefano Cappellini, non l'abbiamo mai invitato, biondo, lo vogliamo invitare Stefano Cappellini?
Ma quella è persona seria, mica si può, mica può.
Vabbè, avrà dei momenti di debolezza, no? Che diamine.
Sì, secondo me Stefano è capace, pure che date ragione a Canestrari per gli 883 che sono il paese reale. Questa cosa mi seccherebbe molto, per cui non
allora,
lo so. Non...
Ci dobbiamo pensare allora.
Prima io avevo capito mail. Che tu avevi deciso di non infierire su questa cosa, che i nostri ascoltatori ti hanno dato ragione, però evidentemente te ne sei dimenticato. Parentesi, io sono molto d'accordo sull'istituzione del fondo per le querele, lo proporrò al direttivo alla prossima riunione, che è martedì, quindi sappiate che farò in modo che sia istituito un fondo delle querele per Biondo. Se volete querelare Biondo avrete a disposizione questo fondo che Liberi Oltre mette appunto. Fateci sapere.
Passiamo guarda, la sigla, ragazzi.
Guarda, io lo sapevo. Tu un po' trampiano, ergo un po' stronzo, lo sei sempre stato, che c'è il cuore grande e buono, ma un po' con merda sei sempre stato. Vabbè.
Soprattutto con le persone a cui voglio veramente bene.
Si fa così, è certo. Dai, su, forza ragazzi, che è domenica.
Sigla.
Dannazione.
Rieccoci. Di che parliamo? Sono successo un
ragazzi,
sacco di cose. Di che volete parlare?
Caro il mio Costantino De Blasi e caro il mio Nicola Biondo, bisogna parlare ancora di lui.
Lui. Sì.
Bisogna parlare di lui. Bisogna parlare di Donaldo.
Io su Donaldo voglio sentire Biondo, perché non ho ancora sentito Biondo. Io non ho parlato questa settimana. Credo che ci voglia proprio il parere di Biondo su Donaldo.
Ci vuole il parere di Biondo, anche perché io voglio proprio il parere, vorrei da Biondo proprio un confronto tra l'approccio di Trump e l'approccio di Reagan alla luce della nuova iniziativa di Biondo, che come sapete immagino ha aperto la sezione di Macari di Potere al Popolo.
Sì, e questa è la felpa.
Oggi
e questa
forno,
è la felpa, è la felpa rossa. È la felpa. Allora, iniziamo dalle sciocchezze. Io l'aprirei pure la sezione a Macari di Potere al Popolo. L'aprirei anche con gioia, ovviamente senza aderire a quei simpatici bipedi che qualche volta ho visto essere gli aderenti di Potere al Popolo, quelli ufficiali, insomma. Già a me la parola Potere al Popolo non è che dispiace tanto. A questo proposito, tu che sei in regia, invece di staccarmi il microfono come hai fatto all'inizio, fai una cosa, fai vedere...
Guarda che in regia c'è Costantino, non c'è Canestrari.
No, ma tu sei quello, il sous chef, sottoregista, aiuto regista. Io sul popolo ho sempre più perplessità.
Ragazzi, oggi è fantastico.
Veramente sempre più perplessità. Perché mi stavo vedendo, per esempio, le foto dei tizi graziati lì dal nuovo presidente, da Trump, no? E poi ho letto alcune testimonianze di questa gente, insomma. E la cosa che mi colpisce ed è una cosa importante, è un dato importante, cioè questi qui ammettono quello che Trump non ha mai voluto 4 anni fa ammettere, che oggi ammette, cioè questi hanno provato e sono entrati in maniera violenta a Capitol Hill perché volevano fare il golpe. Sì, una rivolta, punto. Che anche paradossalmente potrebbe anche essere legittimo agli occhi di un sincero democratico. Fermo restando che invece questi ragazzotti, ma anche vecchiette, c'era una vecchietta di quasi 70 anni fra bellissima, non so se avete letto l'intervista, io a lei mi riferisco, no? Che è quella che ammette, dice io non mi sento colpevole di nulla, cioè l'errore sta alla radice, io non dovevo essere condannata e quindi la grazia mi sta anche un po' stretta, sostanzialmente è quello che dice, okay? Questa gente qui è un altro tipo di popolo che probabilmente noi non riconosciamo, molti di noi non riconoscono, intanto non li conosciamo perché noi europei facciamo sempre molta fatica a capire gli americani, questo in linea generale. Poi noi italiani non siamo parecchio provinciali e non li riconosciamo. Io per primo faccio molta molta fatica perché non bastano più le categorie novecentesche per capire, per comprendere questo tipo di popolo. Questo però non ti deve far fare così con la testa, canestrari, perché io lo so che tu sotto sotto, essendo un ragazzetto che adora l'efficienza, sotto sotto pensi che questi tizi, no? Musk, Trump, Milei e roba del genere. Vabbè, Milei è uno che solitamente quando parla di economia sa di che cosa sta parlando. Poi si può essere d'accordo.
Milei è uno di quelli, Nicola lo sa, scusa se ti interrompo. No, Milei è uno di quelli, Nicola, tu lo sai, ogni tanto te la dico questa cosa, di cui attaccherò il poster in cameretta insieme al governatore De Luca e altri, insomma.
Sì, sì, ok, ma va benissimo, va benissimo. Scusa, però
i due personaggi non sono così distanti,
Certo, certo.
Sì, certo che non sono così distanti, però... Io, ragazzi, ammetto la mia più totale inadeguatezza, non tanto nel vedere e nel curiosare l'umanità, sia essa il capo della Casa Bianca o qualche altro simpatico cialtrone pericoloso che appare sui social, quanto invece le maggiori inadeguatezze, e qui appunto devo stare attento, quindi ecco perché vi chiedo il fondo per le querele, che non è quello che ha detto Marco, è chi racconta questi figuri, capito? Cioè chi racconta Milei, chi racconta soprattutto Trump, chi racconta Musk, chi racconta la Meloni, ma anche un po' chi racconta l'essere di sinistra oggi, che è completamente fuori dal mondo. Un tempo si dicevano i corifei, no, proprio i cantanti, questi che parlano di tutta questa roba qui, no? Che danno questi titoli immaginifici, che cos'era lì, la fasciosfera, I tecnofascisti, la tecnodestra, ragazzi, veramente non ne posso più. A me sembrano tutti molto anche loro inadeguati nel raccontare questa cosa. Quello che invece, e chiudo, che voi ne sapete di più, mi colpisce è l'incapacità di vedere al di là delle parole le immagini, quindi di credere a quello che vediamo. Questo mi colpisce molto. Per esempio, quando vediamo delle... Vi faccio veramente questo esempio velocemente. È la ricerca del consenso della cattiveria umana. quando non riusciamo a intendere come quello che vediamo le divise di Hamas, no? Per esempio, tu vedi gli ostaggi che solitamente abbiamo visto essere, adesso stanno rilasciando tutte queste ragazze molto giovani, e vediamo questi cristoni vestiti di nero con la bandiera di Hamas, quindi il colore bianco e verde, queste armi lucenti, e qui arrivo al consenso della cattiveria. Io vedo il fanatismo, il furbo fanatismo opposto sia dell'ascesa coattissima dei Trump per la seconda volta alla Casa Bianca, ma la stessa scena la vedo con questi ragazzi armati di tutto punto che vengono scambiati come, vengono tante volte denominati come attivisti, resistenti. Io davvero ho un'altra idea, ecco perché non riesco più, sono perplesso, è inadeguato. Io ero rimasto a un'idea che insomma non si torturasse, che la tortura è uno dei peggiori crimini che si possa immaginare, e invece anche questo viene tradotto come, può essere tradotto come resistenza. Per cui un'altra delle cifre che vedo è il fanatismo. Per cui, come è stato scritto da una bravissima giornalista della Stampa di Torino, ormai se qualcuno non difende un'idea in maniera fanatica, vuol dire che non va bene, non è un bravo attivista. E questo lo vedi ormai, diciamo, dappertutto. Ti faccio un altro esempio, e poi vi ascolto e basta, perché non ho più nulla da dire. E che noi non riusciamo a credere in quello che vediamo è evidente, perché o perché noi non abbiamo più gli occhi buoni, cioè gli occhi che funzionano, o perché costantemente dobbiamo vedere le cose attraverso proprio delle lenti che ci forniscono. Non so se avete visto, due giorni fa l'Associazione Nazionale Magistrati, che appunto è un'associazione privata, quindi non mi vergogno anche insomma a elevarla a interlocutore politico, ha messo in piedi una protesta stile quelle del Movimento 5 Stelle del 2013, no? Con la Costituzione in mano. E fra questi è stato fotografato che teneva in mano in maniera vibrante la copertina della Costituzione, un giudice, e qui adesso capite perché ho bisogno del fondo per le querele. Questo giudice fa il PM a Torino, si chiama Gianfranco Colace, e ha protestato contro la riforma del governo che aspira ad arrivare all'obiettivo della separazione della carriera, tenendo appunto, mostrando le Costituzioni. Ora, io non voglio, lungi da me, finché non mi fate questo benedetto fondo per le querele, io non ho proprio intenzione di dirvi che gli assalitori di Capitol Hill o questi bei cristoni di Hamas, belli in carne, che sembrano abbiano vissuto a Dubai fino a due giorni prima e poi sono apparsi in quel posto terrificante e spaventoso che è Gaza, siano minimamente avvicinabili all'ipocrisia di questo signor Gianfranco Colace, che per 3 anni, pur tenendo la Costituzione in mano, ha intercettato abusivamente un parlamentare. Quindi prendendo la Costituzione e stracciandola. Io non lo voglio dire, non ho intenzione di dirlo. C'è di peggio. Il PM torinese Colace è stato censurato dalla Corte Costituzionale. Cioè, è un po', per un giudice, è come se un vescovo di provincia ricevesse una telefonata in diretta dal Papa che gli fa un culo tanto, capito, per il suo comportamento. Cioè, sono cose per le quali, insomma, un suicidio morale, solo potrebbe portare un suicidio morale prima del pentimento e della richiesta di perdono, potrebbe lavare quest'onta. Eppure funziona così. Per cui noi vediamo delle immagini di resistenti contro i brogli dei democratici che assalgono il Parlamento. Poi abbiamo dei resistenti che sono dei macellai, questo lo sanno tutti, che Hamas è un movimento terroristico, lo sanno tutto, utilizza metodi terroristici. Terzo, abbiamo un giudice che legittimamente è contrario a una riforma del governo e brandisce la sacra Costituzione che lui per primo per 3 anni ha fatto a pezzi. Costantino, io lo so che canestrari queste cose che non le capisce proprio fino in fondo, ma tu che c'hai i capelli bianchi, ma cazzo, ma mi capisci?
Ma tu che c'hai i capelli, no, i capelli bianchi.
Vabbè, io posso anche dire, abbracciarmi e andarmene.
Scusa, Canestrari, posso dire come ti chiamiamo nella chat del direttivo?
No, lo stavo per dire io. Cioè, qua mi è stato detto che so, cos'è che mi hai detto prima, biondo, che sono?
E io, che sei?
Io sono, non lo so, non mi ricordo, mi hai tirato fuori uno dei tuoi insulti soliti.
No, io semplicemente, così, mentre originali. Tu non eri in onda, ho avvicinato la telecamera alla mia brutta faccia e ho detto, da ora in poi, Canestrari e Capellone.
Ecco,
credetemi, beh, Capellone, e associatevi al Libellone.
Amici ascoltatori, come diceva il grande Mike, voi rendetevi conto che io la domenica sono qua con questo che mi tratta in questo modo, e martedì sono in direttivo dove... Io non so se farla vedere quella cosa, Costantino, però...
Sì, a questo punto sì.
Questo punto. Cioè, io vengo, sono oggetto e vittima di un quanto cazzo scrivete in questa chat del direttivo? Eccolo qua. Io sono... Adesso faccio vedere anche il nome di chi è che produce queste cose, perché i soci devono sapere. Io sono... Sono vittima di un intollerabile tricobullismo in cui mi si dice che assomiglio a un microfono, capite? Durante le riunioni del direttivo. Questo è Andrea Lesiani. Ciao Andrea, ci vediamo poi martedì in direttivo, no? E quindi io devo, insomma, la domenica sono qua e il martedì sono là. Questo giusto per farvi capire quanto voglio bene a questa associazione. Nonostante tutto.
Ti posso fare una domanda, tu che sei un esperto di social, ma secondo te c'è gente che va a verificare se veramente non c'hai un pelo in testa? Cioè, che credono a me, che ho detto ragazzi credetemi, Canestrari è un capellone, e c'è gente che verifica.
Sì, secondo me c'è.
Quello è un problema.
Detto questo, Costa, volevi commentare il discorso?
No, volevo chiedere a Biondo se sta dicendo, se sta sostenendo che di questi tempi la com'è che l'hai definita, la cattiveria, insomma, la è sdoganata, quindi si può tranquillamente dichiarare di essere fanatici, un po' stronzi, un po', cioè, questo, sì, anche secondo me è completamente sdoganata, anzi diventa di questi tempi, soprattutto se utilizzi determinate piattaforme, diventa quasi un titolo di merito. Prima non volevamo, è stato citato Cruciani, no? Cruciani si è inventato questo format, per chi me lo chiedesse, qualcuno ogni tanto me lo chiede, no, non ascolto Cruciani da molti anni, anzi mi dà proprio fastidio ascoltare Cruciani e Parenzo che ospitano il peggio, divertendosi del fatto che di ospitare il peggio. Credo che ci sia un'Italia migliore rispetto a quella che ospitano loro al telefono. Però sicuramente sono stati tra gli artefici di questo sdoganamento del pezzo merdismo. Diciamo così, così inventiamo un'altra cosa. Cioè manifestarsi, anche se magari non lo si è, manifestarsi pessimi è diventata una cifra che dà dei meriti, dà delle, una visibilità. Questo credo che sia così. E contemporaneamente, non so se era questo che voleva dire Biondo, contemporaneamente, quasi parallelamente, è diventato un titolo di merito essere tifosi, perché il tifoso è un esponente del pezzo nerdismo di default, direi, proprio in automatico, e quindi tifare contro, tifare pro i propri, anche a prescindere dalle evidenze. Quelli che hanno assaltato Capitol Hill, che sono stati anche difesi da Trump, erano chiaramente un po' degli imbecilli, credo, almeno a giudicare alcune dei personaggi che più sono diventati personaggi pubblici. Mi sembravano veramente dei poveretti imbecilli. Però venivano difesi perché difendevano una parte, perché portavano avanti delle istanze che erano una delle due fazioni in campo. E quindi essere fazione, anche a dispetto di ogni di ogni verità, di ogni fatto, di ogni evidenza e così via, è un titolo di merito contro l'evidenza, contro i fatti. Sono d'accordo con Biondo. Per cui avviene anche quell'altra cosa, no? Quella che dicevi dall'altra parte. Per cui se i miei, quelli per cui io faccio il tifo, sono dei terroristi, invece di chiamarli terroristi, mi invento qualche termine più edulcorato, più dolcificato, per dire sì, fanno le cose, ma che volete, sono costretti, anzi forse fanno anche bene. Viviamo questi tempi, sono d'accordo.
Ragazzi, mi date proprio il mi alzate la palla per quello che volevo dire io.
L'abbiamo fatto.
Lo so. Io lo ascoltavo, cruciale. Oggettivamente è un po' che non lo ascolto, ma non perché non lo voglio ascoltare, ma perché mi è cambiata la routine quotidiana per via del lavoro, di altre cose, quindi non ho più. Non l'ho più inserito nella mia routine perché in quell'ora lì ho riunioni, però lo ascoltavo e non penso che ci sia neanche niente di male ad ascoltarlo, penso anzi che sia molto utile.
No, certo.
Certo, penso che ci sia molto utile ascoltarlo, perché comunque quella parte di paese lì esiste, c'è, ed è sempre più importante in termini anche elettorali, se vogliamo, probabilmente, però è una parte di paese che c'è, e io penso che sia utile quantomeno capirla, sicuramente non condividerla, non è che devi per forza condividere il terrapiattista o il mago o non so chi altro invitino, Parenzo e Cruciani e la Zanzara, ho visto un po' di fotografie, di screenshot, di video che circolavano sui social, non ho capito di che personaggio si trattasse. E questo per dire cosa? A me istintivamente Trump fa ribrezzo, ok? Proprio mi fa ribrezzo il modo in cui si pone, il modo in cui approccia i problemi. Mi fanno ribrezzo alcune delle cose che io credo lui pensi veramente, anche se sono convinto che il 90% di quello che dice non lo pensa, penso che lo dica soltanto perché gli è comodo, gli è utile dirlo in quel momento, in quelle circostanze, però in generale mi fa ribrezzo. Però secondo me va fatto lo sforzo di capire il personaggio, perché volenti o nolenti questo è il personaggio che sta caratterizzando, non penso soltanto quei 4 anni di amministrazione precedenti, ma penso che in qualche modo abbia contrassegnato i 4 anni successivi, quelli di Biden, perché è sempre rimasto lì Trump sotto traccia, soprattutto poi negli ultimi 2 anni quando ha deciso di ricandidarsi, ed è credo che le due amministrazioni Trump segneranno i prossimi decenni più di quanto noi riusciamo ad analizzare adesso. Bisogna fare lo sforzo di capirlo, il personaggio. Non è il modo di farlo, però vi consiglio, se non l'avete fatto, di andarvi a vedere The Apprentice, il film su Trump, perché secondo me delinea abbastanza bene la fondazione del pensiero e dell'approccio di Trump, e lo fa applicando peraltro un principio che abbiamo quasi inventato a Pavia, cioè la regola di Repetto, dignità zero. Cioè a lui non gliene frega nulla di quello che pensano gli altri di lui, ma nulla, non gliene frega nulla di quello che pensano gli altri di lui, esattamente come non gliene fregava nulla Berlusconi da un certo entro alcuni limiti. Io ho provato a fare uno sforzo di capirlo per quanto riguarda due aspetti che hanno caratterizzato, che caratterizzano la sua figura, il movimento che di cui si è messo alla testa, e non penso che sia un movimento, non penso neanche che sia un movimento suo, penso che quel movimento, quell'area culturale abbia trovato in lui una leadership adeguata per le circostanze e il momento storico, ma non penso che sia il suo movimento. E ho provato a capire l'aspetto di politiche sociali e quello di politica internazionale, partendo dal fatto che tutto quello che lui fa lo fa con ottica transactional, dicono gli anglosassoni, cioè in ottica di uno scambio, di un deal, di un accordo, no? Di una negoziazione. Allora, l'attenzione ai diritti civili e individuali, che a volte impropriamente comunque viene assunta col termine di wokismo, io penso che sia stata una overreaction a delle strutture reali di discriminazione, di ostacolo e di incompressione di determinati fenomeni, che però ha causato nuove distorsioni. Nelle aziende, anche le aziende più liberal, sempre in senso anglosassone, le più progressiste, c'è una consistente percentuale di persone che è un po' stufa di questo approccio, perché si è vista anche a volte sorpassare nella propria carriera, si è visto arrivare in posizioni di responsabilità persone che sicuramente sono bravissime a svolgere determinati compiti, ma ne hanno assunti altri perché andavano, come dire, riempivano una casellina, no? Cioè una donna, una minoranza, con la conseguenza che magari il lavoro che non sanno fare lo fanno male, alimentando il circolo vizioso degli stereotipi su determinate categorie di persone che non sanno fare il proprio lavoro. Non è che non sanno fare il proprio lavoro, sono lì perché segnavano una casellina. Questo genere di strutture anche le persone più progressiste cominciano a non tollerarlo più. E quindi questo malcontento ha trovato casa in quel movimento. Per quanto riguarda la politica estera, ovviamente in questi giorni si parla della Groenlandia, si parla di Panama, del Golfo del Messico, che si chiama Golfo d'America. Elon Musk ha proposto di chiamare Canale di Washington la Manica. E queste sono tutte distrazioni, secondo me, ovviamente. Sono tutte distrazioni a come dire, fenomeni che in realtà hanno una base logica, e c'è un motivo per cui Trump o comunque la sua amministrazione, i suoi consiglieri hanno cominciato a dire no, vogliamo la Groenlandia, che detta così appunto fa sorridere quasi, ma andiamo a vedere perché azione e di posizionamento politico da parte di Trump. Io credo che Trump fondi la sua postura politica su un paio di assunti. Cioè, il primo è che gli alleati si sono un po' adagiati sulla sulle politiche di sicurezza degli americani, in particolare gli europei. E la seconda, credo che lui sia convinto che i nemici non temano gli Stati Uniti a sufficienza. Secondo me dovremmo fare lo sforzo di rispondere ad un paio di domande, cioè perché, e se è vero questa roba qua, cioè perché io ho provato a fare due calcoli con l'aiuto di ChatGPT, li ho controllati, però prendeteli un po' con le pinze, però secondo me non sono troppo, non è un'approssimazione troppo sbagliata. Cioè, dal 2004 al 2023 gli Stati Uniti hanno speso per la difesa 13 trillion, ok? 13 trillion. L'Unione Europea 3,5. La Cina è un altro discorso, poi ci arrivo. Però la Cina ha speso come l'Unione Europea, più o meno, 3,5. Nel frattempo, cioè, mettetevi dal punto di vista degli americani e di un'amministrazione repubblicana, l'Unione Europea in questi 20 anni, 30 anni, ha beneficiato delle risorse energetiche del nemico storico degli Stati Uniti, la Russia. E poi è arrivata la storia dell'Ucraina. La Cina ha speso 3,5 trillion partendo da 38 miliardi nel 2004, arrivando a prenderne 309 nel 2023. Sempre molto meno che gli Stati Uniti, che nell'ultimo dato disponibile hanno speso circa 900, però la progressione è abbastanza impressionante. E poi c'è la domanda, è vero o no? Beh, la politica... Io non penso che la storia sarà molto tenera con l'approccio sulla politica internazionale di Obama e di Biden, perché con questi numeri e con l'approccio prima di Obama, che ha cercato un multilateralismo negoziato, che ha si è dimostrato, e lo possiamo dire ovviamente col senno di poi, un po' troppo poco incisivo, un po' molle nelle negoziazioni, nell'approccio con gli alleati, con i nemici, fino ad arrivare al disastro di Biden dell'Afghanistan. Io penso che, cioè, l'obiettivo e l'approccio dell'amministrazione Trump sia quello di ribaltare questa immagine che gli Stati Uniti hanno dato di sé negli ultimi vent'anni, utilizzando appunto un approccio transactional, cominciando a far pesare, anche tramite l'uso della minaccia, oserei dire in qualche caso mafiosa, la propria forza militare. Vedremo come, vedremo se, però io, se fossi, mettiamola così, se fossi Trump, a me girerebbero un po' le palle nel vedere l'Unione Europea che spende così poco in difesa rispetto a quanto spendo io, Stati Uniti, permettendosi un welfare che non si potrebbe permettere, non si potrà permettere nei prossimi decenni l'Unione Europea. E questo è un dato che secondo me dovremmo affrontare, perché se andiamo a vedere i dati demografici ci rendiamo conto che a qualcosa dovremmo rinunciare, sistema pensionistico o la sanità, per esempio, sono sostenibili sul lungo termine a questi livelli con la crescita molto stagnante, molto bassa che abbiamo nell'Unione Europea? Io penso che sarà un problema avere a che fare con questo tipo di posizionamento degli Stati Uniti, che non credo finirà con Trump.
Mentre ti ascoltavo cercavo un attimo di ricostruire una risposta. Non so se sono totalmente, cioè sono in larga parte d'accordo con te, ma forse non sono totalmente d'accordo con te. Provo a spiegarmi.
E finalmente,
sì, non capita spesso. Allora, intanto su Biden e prima ancora Obama, sotto quell'aspetto, cioè sotto l'aspetto della ritirata degli Stati Uniti dal ruolo tradizionale che gli era stato dato, ma che si erano anche preso di poliziotto del mondo, credo che Trump non sia molto diverso, nel senso che c'è continuità in quel lato della politica estera americana. Per esempio, il ritiro degli Stati Uniti, delle truppe americane dall'Afghanistan, era un ritiro che è stato deciso da Trump e poi è stato portato a termine in quel modo abbastanza imbarazzante, a dire la verità, da Biden. Io credo che quello che abbia in mente Trump è grosso modo questo, fermo restando che entrare nella mente di Trump, oltre che essere un trip notevole, è anche un esercizio estremamente difficile, perché una delle cose che possiamo sicuramente dire, delle poche cose che possiamo sicuramente dire di Trump, è che è totalmente inaffidabile e che fa di questa inaffidabilità la sua forza. Oggi, a proposito, ci sarebbe una dichiarazione, no? Che non è una vera e propria retromarcia, però è, come dire, l'ipotesi che ci possa essere una retromarcia su quell'ordine esecutivo che peraltro è firmato da... come se fosse scaduto come il latte, cioè prima di quanto scade il latte scade il suo ordine esecutivo sul ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma questa è l'imprevedibilità di Trump, che è anche la sua forza, perché quando non sai che cosa vuole, non sai quali, non soltanto quali obiettivi, ma gli obiettivi che lui indica, non sai come li vuole raggiungere e ti trovi spiazzato in una logica.
È un metodo di negoziazione.
È un metodo di negoziazione. Infatti io credo che Putin sia in grandissima difficoltà ora che c'è Trump, ma poi magari di questo parleremo, se non riusciamo stavolta ne parliamo un'altra volta. Allora, quando crolla il blocco di Varsavia, crolla l'Unione Sovietica, è evidente che c'è stato una sorta di spiazzamento, no? La spesa militare degli Stati Uniti è stata tradizionalmente molto alta, perché erano gli Stati Uniti che si contrapponevano anche militarmente all'Unione Sovietica, e non soltanto sotto il profilo delle sfere di influenza, ma soprattutto sotto il profilo della minaccia, della deterrenza, la minaccia usata come deterrenza. E quindi le grandi spese degli Stati Uniti in difesa sono un pochino la coda di quello. Che cosa fai? Smantelli? No, non smantelli. Ti assumi o ti viene dato un ruolo comunque di guardiano del mondo, almeno di una parte del mondo, hai degli impegni con la NATO e quindi quella spesa militare rimane alta in rapporto al PIL, non soltanto in termini assoluti, ma soprattutto in rapporto al PIL, perché quei 13 trillion di spesa complessiva che dicevi dal 95... Qual era la data? Dal 2005?
2004.
Ok, quindi stiamo parlando di 20 anni. Sì, noi tra l'altro abbiamo fatto proprio un convegno, anzi fammi fare un po' di pubblicità, abbiamo fatto un convegno 2 settimane fa a Roma con Petrelli e Gilli proprio su questo, e a brevissimo dovrebbe essere disponibile il video di quel convegno. La cosa importante non è tanto il valore assoluto, ma quanto il valore relativo rispetto al prodotto interno lordo. Lì gli Stati Uniti ci danno letteralmente le pezze, cioè siamo a 2,5 volte rispetto a quello che spendiamo noi mediamente come europei, e rispetto a quello che spende la Russia, peraltro, in rapporto al PIL. Quindi c'è questo spiazzamento. Dopodiché ci sono alcune operazioni, oggettivamente alcune delle quali indotte come reazione, penso all'Afghanistan appunto, o anche l'Iraq, con tutti i caveat dell'operazione, della seconda operazione Iraq, quella che è stata un pochino inventata con le famose prove non prove di armi di distruzione di massa. E poi a un certo punto cambia lo scenario e arriva Trump, che un po' perché ha un modo di pensare, ha un modo di intendere il ruolo degli stati come ruolo muscolare, cioè noi contro tutti fondamentalmente. Nei confronti dell'Unione Europea sì, perché un'Unione Europea più forte è un avversario, in questa logica, più pericoloso, comunque più insidioso per gli Stati Uniti. Noi contro il Messico, perché dal Messico passano milioni di di immigrati che vengono a portare, poi qualche volta è vero, qualche altra volta non è vero, vengono a portare droga, delinquenza e così via. E noi contro la Cina, qui abbiamo fatto su Liberi Oltre molte trasmissioni di approfondimento sul China Shock, che è vissuto soprattutto dai repubblicani e soprattutto da un'ala dei repubblicani, ma non soltanto dai repubblicani, anche da buona parte dei democratici. Insomma, in questa logica Trump dice, fondamentalmente lo racchiudo in due parole un po' forti ma che danno il senso: noi siamo l'America, dobbiamo pensare ai fatti nostri, costi quel che costi, pensiamo a noi. Quindi non ce ne frega di quel ruolo, semmai quel ruolo lo assumiamo nel momento in cui dobbiamo intraprendere un'azione particolarmente muscolare per difendere i nostri interessi, no? Per esempio la Groenlandia, dove non è il pezzo di ghiaccio, l'enorme terra ricoperta di ghiaccio, sono potenzialmente le enormi ricchezze di materie prime, praticamente tutte quante che ci sono. Ricordo che c'è un patto di non utilizzo di quelle materie prime. Ecco, chiaro che se la Groenlandia dovesse passare sotto il controllo degli Stati Uniti con Trump, quel patto verrebbe tranquillamente meno e drill, baby drill, Trump non avrebbe nessun problema a farlo. Aggiungo una cosa. Trump, sotto questo aspetto, è un uomo del secolo scorso, dell'inizio del secolo scorso, cioè un imperialista. Trump è uno che ragiona secondo logiche di contrapposizioni imperialiste. Ho bisogno, perché la mia America ha bisogno di tornare alla Golden Age, poiché non posso farlo, o si è visto che riesco a farlo soltanto in parte con gli accordi commerciali, minaccio, mi ritiro dagli accordi commerciali e minaccio. E minaccio le acquisizioni, poi magari non le farà, però intanto le minaccio le acquisizioni, minaccio i dazi, eccetera, eccetera. Dicevi l'Unione Europea, chiudo. Sì, l'Unione Europea si deve dare evidentemente una sveglia. Potrebbe, non dico essere salutare la presidenza di Trump sotto questo aspetto, perché io continuo a temere la presidenza di Trump, però potrebbe, almeno sotto certi aspetti, essere salutare, perché l'Unione Europea ha accumulato ritardi giganteschi, ha dimostrato e continua a dimostrare anche in queste settimane, in questi mesi, di non sapere che cosa deve essere, di non sapere che cosa deve fare, e forse sotto una spinta esterna anche molto potenzialmente molto pericolosa, magari si sveglia, magari.
Costa, in realtà io penso che siamo più d'accordo di quello che ci è sembrato. Tutta piccola nota di colore, non faccio questo commento perché poi non è minimamente la mia materia e sono abbastanza sicuro che direi minchiate. La Groenlandia è importante strategicamente non soltanto per le materie prime, ma anche per la posizione, in ottica, in relazione ai percorsi, alle rotte marittime che si aprono a causa del climate change, a dimostrazione del fatto che, cioè, possono dire tutto quello che vogliono i MAGA, al climate change ci credono pure loro, non è che non ci credono.
Ma ovvio, ma certo che ci credono.
Sentivo in un podcast un commento sulla questione degli incendi in California. Tu puoi anche non credere ai cambiamenti climatici, ma la tua assicurazione ci crede come, e infatti non ti assicura a Los Angeles. Quindi non è neanche più una questione di ci crediamo o non ci crediamo, ormai tutti lo sanno perfettamente. La domanda è se lo ammettono o no in pubblico e se gli conviene farlo o no dal punto di vista del posizionamento elettorale. Chiusa questa parentesi,
Marco, scusami, aggiungo una cosa e torniamo al discorso che stava facendo prima Nicola. Allora, oggi non vale quello che è. Se mi conviene dire per motivi elettorali, come in questo modo acquisisco consenso, certo, il climate change o qualunque altra cosa, i vaccini, eccetera, eccetera, non esistono, io lo faccio, perché il trade-off per me è positivo. Io mi conquisto una fetta di elettorato, mi conquisto una fetta di potere negando cose evidenti. Poi le mie azioni non saranno conseguenti di ciò che ho raccontato, saranno conseguenti di ciò che si deve fare. Però intanto mi sono conquistato il potere.
È così, un po' come la storia delle accise dei video di Giorgia Meloni, se vogliamo. Io sono d'accordo, Costa, che c'è continuità nella politica del ritiro degli Stati Uniti dal ruolo di sceriffo del mondo. Credo che la differenza stia nel come gli Stati Uniti si posizionano dopo essersi ritirati, perché un conto è farlo appunto con l'approccio morbido dei democratici, un conto è farlo con l'approccio di Trump che tiene la pistola puntata sul tavolo, cioè ok, noi ci ritiriamo, però intanto il 5% di PIL lo spendiamo nella difesa e sappiate che siamo pronti ad utilizzarla. E qua io credo che penso che l'approccio di Trump, e ripeto, non penso che finirà con Trump, sia quello di voler, come dire, mettere un po' a reddito questi investimenti militari che hanno fatto in questi, se vogliamo arrivare un po' più indietro, ultimi 80 anni, ok? Perché dico, mica abbiamo speso tutti questi soldi, sì, siamo temuti, però cosa? Nel senso, cioè, di nuovo, torniamo un attimo un po' indietro, il piano Marshall, per dire, no? Tra le varie considerazioni che gli Stati Uniti hanno fatto è: investiamo questi soldi, ci creiamo un mercato al quale possiamo vendere i nostri prodotti, abbiamo un partner commerciale di chissà quante decine, centinaia di milioni di abitanti se le cose vanno bene, e quindi ha senso investire questi soldi e ha senso investire in difesa per proteggere questo mercato. Fast forward 80 anni dopo, visto che in questi giorni si celebra e si ricorda la liberazione dei campi di concentramento, noi abbiamo un'Unione Europea che non soltanto non spende quello che spendono gli Stati Uniti in difesa, e potrebbe farlo, avrebbe la possibilità di farlo, invece di spendere quei soldi li spende nel proprio welfare, e in tutto questo cosa fa? Dal punto di vista degli Stati Uniti, minchia, cioè, oltre a questo mettete bastoni tra le ruote alle nostre imprese con regulation, privacy e minchiate del genere, che non sono minchiate, adesso cioè, riceveremo commenti, eccetera, non lo so che non sono minchiate, però fate lo sforzo di mettervi nei panni di una nazione che per 80 anni ha speso una marea di soldi in difesa anche per difendere noi, che ha speso una marea di soldi per aiutarci a ricostruire dopo che noi ci siamo massacrati a vicenda per 20 anni, e che dopo tutto questo, dopo averci ancora aiutato a mantenere il cane rabbioso ai nostri confini con un po' di fatica negli ultimi 2 anni, cioè ce ne usciamo con le regulation sull'intelligenza artificiale, sulla privacy, è ovvio che gli girano le palle, o no?
Certo. Sei muto, Biondo, sei muto.
Perché
adesso ti ho smutato.
Ma siete dei censori, dei volgari censori. Io devo fare una mozione d'ordine. Mancano circa 120 secondi alla mia dipartita dagli studi di Liberi Oltre. E poi sostanzialmente vi volevo dire questa cosa, è molto interessante questa che stavate dicendo, cioè se davanti a un criminale ci vuole un altro criminale, sostanzialmente è questo.
Perfetto.
C'è una cosa che poi vi manderò, molto divertente, una lunga analisi molto letteraria, molto piacevole, cattivissima, di uno scrittore inglese, mi pare che si chiami Nate White, che definisce Trump il Picasso della meschinità e lo Shakespeare della merda. Tutto questo è molto divertente, cioè in effetti quest'uomo è un feticcio morale bellissimo a cui appuntare, capito? È proprio Cioè, voi l'avete mai visto fare una battuta divertente, strappare una risata al suo pubblico? Mai. Mai. E questa è una delle caratteristiche che più ai miei occhi lo avvicina a un essere inutile e pericoloso. Detto questo, quello che voi dicevate, sostanzialmente io ve l'ho tradotto così, cioè nel parterre dei figli di puttana, alcuni anche eletti, a molti altri no, dobbiamo avere anche noi il nostro figlio di puttana, che era una cosa divertente che Stefano Di Michele, veramente compianto analista delle meschinità e delle cattiverie italiane, diceva di Massimo D'Alema quando diventò segretario dell'allora PDS, dice: finalmente a capo della sinistra un figlio di puttana. E io, che facevo parte di quel mondo, ero piccolissimo, avevo 23-24 anni, lo invitai nella mia sezione di partito dove militavo e dissi: caspita, vienicela a raccontare, finalmente il figlio di puttana. E poi la storia è andata. Massimo D'Alema non era solo un figlio di puttana, era un figlio di puttana per il suo godimento singolo e forse di pochi altri della sua cricca, ma non ha fatto godere nessuno tranne se stesso e qualcun altro della sua cricca. Noi siamo rimasti, insomma, a bocca asciutta. Ok, perfetto. Quindi facciamo una cosa, facciamo una bella puntata dal titolo: ci serve o no un figlio di puttana alla Casa Bianca, per quanto, appunto, come diceva quello scrittore inglese, è lo Shakespeare della merda. Però adesso mi lancio dalla finestra del mio studio, che devo andare a prepararmi, perché qui abbiamo una
com'è
seduta
che dice lo scrittore inglese, lo Shakespeare della merda, e
il Picasso della meschinità è lo Shakespeare della merda. Lui si chiama Nate White.
E a te ti posso chiamare il Bertinotti dei CFA?
Ma guarda, pensavo che tu mi insultassi con più affetto, gioia, simpatia e stima.
Troppo morbido, cioè, questo insulto.
No,
troppo,
ma proprio non mi piace, non mi sta simpatico il personaggio a cui mi hai associato, insomma. proprio no, e non me lo merito neanche, te lo dico col ditino alzato. Va bene.
Prima di chiudere, vi posso lanciare un'altra cosa, un'altra provocazione?
Io a momenti vi lancio il mio mappamondo.
Dai, stai buono.
Dai, sono le 18:17.
C'è un elemento che non abbiamo il tempo di affrontare, ma che secondo me è molto importante. Lo affronteremo. Una delle caratteristiche di Trump è che Trump si è fermamente convinto, e devo dire che non ha tutti i torti, che le democrazie sono molto meno efficienti rispetto alle democrature. E quindi lui dice: io faccio, io scrivo, io ordino, mi attorno di persone che hanno il potere, variamente inteso, anche quello economico, ok? Di modo che quello che voglio raggiungere lo posso raggiungere, che sia per me o per altri, molto più rapidamente di quanto avverrebbe attraverso dei processi democratici. E io, come ho detto in settimana ad un carissimo amico col quale ci siamo confrontati, comincio ad avere paura per il prossimo mandato. Paura per la tenuta della democrazia.
Ne abbiamo già parlato noi tre di questa roba qui. Ne abbiamo già parlato.
Infatti, tutto questo, sono spariti completamente tutti i democratici, dal primo all'ultimo.
Che potrebbe anche essere una buona cosa se dopo di loro ne venissero alcuni un po' più svegli, simpatici e intelligenti, ma questo vale anche per il caso italiano. Secondo me, sotto sotto, Elie Schlein vota a scrutinio segreto per Giorgia Meloni. Secondo me le piace. Guarda,
anche
ti
soltanto per motivi cromatici.
Sì, sì, ma secondo me c'è del tenero fra le due signore. Del tenero politicamente, non iniziamo, mica qui siamo alla zanzara. Quelli c'hanno il fondo querele, io ancora no. Io vi abbraccio, amici miei, ma
ciao,
devo
bello
andare, c'ho la lezione geopolitica al Gelsomino di Macari, non posso rinunciarci.
Puoi andare al Gelsomino.
Vai. Ciao ragazzi, vi voglio
bene. Ciao ragazzi.
Ciao.